Approfondire la parola di Dio significa innanzitutto poter fare un percorso sull'ascolto, sulla pedagogia dell'ascolto, così come è presentata nella scrittura. Potremmo domandarci perché iniziare dall'ascolto, perché è così importante e così preminente. Conoscendo la Sacra Scrittura potremmo trovare subito una prima risposta, perché i testi sacri presuppongono l'ascolto e anche se sono stati scritti, se hanno ricevuto una forma testuale, sono sempre stati presentati in vista dell'ascolto, in vista di suscitare l'ascolto nei vari destinatari. Dunque, se non si entra dentro la dimensione dell'ascolto e se non si sa abbracciare il silenzio, altro aspetto propedeutico fondamentale, non sarà possibile entrare nel cuore della scrittura. Fermo restando che la scrittura si apre dal di dentro, mai dal di fuori, e dunque l'ascolto ci porterà gradualmente a rinsaldare la relazione con colui che parla, con colui dal quale proviene la parola di Dio. E questo è molto importante, sottolineare cioè questa prospettiva relazionale. Sarà uno degli aspetti che più ritornerà durante questo nostro percorso insieme. E dunque la parola è stata messa per iscritto per essere ascoltata, ma a sua volta essa proviene dal silenzio. E dunque potremo riflettere su questi tre elementi strettamente correlati tra di loro: il silenzio, l'ascolto e la parola. Noi abbiamo una parola che nasce dal silenzio, viene dal silenzio e si accoglie anche nel silenzio. Un'analisi del mondo attuale ci potrà far vedere quanto è difficile effettivamente recuperare il silenzio, non soltanto un silenzio che sia esteriore, perché quello tutto sommato è facile da realizzare, ma anche e soprattutto un silenzio interiore. E a tutto questo ci hanno voluto educare nel corso dei secoli, all'inizio dell'era cristiana, i padri della Chiesa, formando i credenti a saper discernere i vari pensieri molto spesso caotici che si affacciano nella mente dell'uomo, secondo quella stretta correlazione antropologica che c'è tra mente e cuore e poi ancora vita. Insomma, i pensieri devono ricevere un certo ordine, comprendere da dove essi vengono, dove ci vogliono portare, dove ci conducono, a cosa mirano quei pensieri che tolgono la pace nel cuore e suscitano una profonda inquietudine in un senso negativo, perché possiamo avere un'inquietudine positiva che ci porta a Dio e un'inquietudine negativa che ci proietta verso il basso. Bene, tutto va sgombrato il campo, tutto ciò va tolto questo velo che impedisce la corsa della parola. Perché abbiamo detto ancora una volta che la parola viene dal silenzio, ma si accoglie nel silenzio. Un silenzio quindi interiore, un silenzio spirituale, che è il luogo nel quale Dio ama effondere e manifestare la sua parola. E dunque ritorniamo ancora una volta a ripassare questa triade, se così la possiamo chiamare: silenzio, ascolto e parola. È un primo esempio biblico che ci può consentire di aver chiara questa relazione antropologica, ma legata anche a quella trascendenza divina, alla Trinità. Esatto, perché è proprio il dinamismo relazionale presente dentro la Trinità. E cioè, il Padre parla, il Padre proferisce la parola. E questa è una parola che crea, ma è una parola che in quanto tale, in quanto è parola, è detta a qualcuno, necessita della presenza di un interlocutore. Quando il Padre parla, ha di fronte chi? Chi ha di fronte? Il Figlio, ha di fronte Gesù nel suo stato divino, nel suo stato precedente all'incarnazione. Quindi il Padre parla al Figlio, ma questa parola che il Padre proferisce, in ebraico ruah, che significa soffio, alito, respiro, questa parola portata dallo Spirito è anch'essa, essa stessa, il Figlio. E dunque questa parola crea, ecco perché Padre, Figlio e Spirito Santo, quello Spirito che nel racconto di Genesi aleggiava nelle acque, questa parola crea e diventa feconda. Al dire di Dio c'è il sorgere di un universo. Potremmo immaginare come un grande fuoco d'artificio che Dio innesca, un momento di lode al Signore nella misura in cui la sua parola è feconda. E quello che Dio dice crea. Vayomer Elohim, ci ricorda il testo ebraico, Vayehi Chen, e tutto quello che lui dice poi si crea, esiste, è fatto, si effonde. E dunque ecco già la Trinità, la relazione che c'è in Dio. A un certo punto sappiamo che il Verbo, cioè la parola, si è incarnata e viene ad abitare in mezzo a noi. Anche qui molto significativo questo passaggio, perché la parola si incarna, la parola viene, ma non viene accolta. Se pensiamo al prologo del Vangelo di Giovanni, dove tutto questo è presentato anche attraverso l'immagine della luce che risplende, ma le tenebre la respingono, c'è tutta questa possibilità di accogliere o non accogliere, ascoltare o non ascoltare, che impregna tutto il testo sacro, la scrittura e dunque anche la relazione dell'uomo con Dio. Potremmo osservare che oggi si è fortemente ristretto lo spazio di accoglienza della parola. Basta osservare la vita di ogni giorno, la presenza sempre più imponente dei social network, dei telefoni cellulari, se pensiamo ai nostri giovani e non, ma non tanto alla loro presenza, ma all'uso sbagliato che se ne può fare, perché possono essere in sé strumenti molto utili e molto positivi che ci promettono una grande possibilità di comunicazione. Tuttavia questa difficilmente si trasforma in relazione. Oggi possiamo osservare questo paradosso: di fronte a una enorme possibilità di comunicazione che possiamo avere, si riscontra per altro verso una difficoltà di entrare in relazione. E questo è potuto accadere perché, come hanno osservato diversi autori, la parola, così come il corpo, così come è avvenuto per il corpo e per la corporietà, è stata staccata dalla relazione, dalla relazionalità. E in questo modo è divenuta una locuzione amorfa, vuota, senza più capacità di creare reali connessioni, quando la parola è staccata dalla relazione. Se guardiamo al secolo scorso, tutto ciò è avvenuto anche con il corpo, con quella rivoluzione studentesca dal 68 in poi, si è un po' questo processo è andato maggiormente avanti con la corporietà staccata dalla relazione. Lo possiamo rileggere anche come un episodio che riflette un diverso paradigma antropologico, che significa visione dell'uomo. Ci sono vari volti dell'uomo che ha registrato durante la storia dell'umanità. Una veloce rassegna potrà essere illuminante da questo punto di vista. Penso per esempio alle letture e intuizioni del teologo italo-tedesco Romano Guardini, quando in diverse sue pubblicazioni ha cercato di osservare questi volti dell'uomo. Se consideriamo per esempio il mondo classico pagano, quello cioè prima della rivelazione cristiana, allora potremmo considerare l'uomo, il mondo e gli dèi, perché si parlava di dèi, tutti inseriti dentro una stessa volta celeste, cioè tutti considerati all'interno della stessa prospettiva, orbitavano insieme nella stessa galassia, se così possiamo esprimerci, tant'è che l'uomo doveva cercare di captare la benevolenza degli dèi e questi ultimi si mostravano quasi sensibili alle simpatie o antipatie. Tutto questo era il processo relazionale tra queste tre entità, dei, uomo e Dio. Invece, con l'epoca cristiana e con la rivelazione, subentra una prospettiva diversa. Dio recupera la sua trascendenza. Dio è preminente. Se dovessimo fare uno schema, dovremmo mettere Dio in alto, mentre l'uomo con una freccetta rivolto verso il basso, ma inserito nel mondo. Ora l'uomo percepisce che c'è un Dio che si rivela, che si fa conoscere, ma non c'è soltanto la freccetta verso il basso che collega Dio all'uomo, c'è anche la possibilità che questa freccetta vada verso l'alto, che l'uomo cioè possa rispondere a Dio e dunque ci sia questo tipo di relazionalità. Dio parla all'uomo e l'uomo risponde. Vedete, ancora una volta è centrale la dimensione della parola, dell'ascolto e del silenzio, perché se non c'è il silenzio, secondo la duplice prospettiva che abbiamo presentato, non ci potrà essere pienamente l'ascolto, la ricezione della comunicazione. La comunicazione non diventa mai relazione e Dio tenderà ad eclissarsi. Inoltre, l'uomo della cristianità, degli inizi della cristianità, fino a giungere più o meno all'epoca del Medioevo, era consapevole del proprio limite, della propria creaturalità, della presenza di un mondo, di una madre terra, ma di una distanza in un certo modo verso Dio, che è il trascendente, ma è colui che tuttavia in Cristo ha detto: non siete più servi ma amici, e dunque ha voluto annullare questa separazione. Gesù Cristo è questo ponte tra Dio e l'uomo, e l'uomo ne è consapevole fino al Medioevo e lo accetta questo limite non come una impossibilità di fare, come una frustrazione che gli impedisce di realizzare il proprio essere, ma vive in armonia con Dio. Tuttavia, dal Rinascimento in avanti, in particolar modo con la Rivoluzione francese e tutto ciò che ne è seguito con la Rivoluzione industriale, l'uomo ha sempre più invertito questa polarità. Adesso abbiamo, ricorda ancora Guardini, un uomo al centro. L'uomo è al centro dell'universo e tutto il resto orbita intorno a lui. Il mondo è lo stesso Dio, Dio che tenderà sempre più ad eclissarsi nella prospettiva dell'uomo. L'uomo non si accorge di questo Dio, e questo può accadere perché l'uomo ritiene di possedere un potere, scopre in sé una forza che non conosceva e inizia a confidare massimamente nelle potenzialità scientifiche, separandole dalla loro realtà di servizio, perché invece esse nascono come frutto fecondo dell'intelligenza dell'uomo e dunque come possibilità per servire l'uomo, per creare relazione, così come se possiamo permetterci, ha intuito Padre Pio attraverso le sue opere e penso in particolar modo attraverso il servizio di Casa Sollievo della Sofferenza, che coniuga insieme scienza e sapienza. La scienza è qui indirizzata verso una finalità positiva e di servizio. Non è invertita la polarità. Se fosse invertita la polarità non sarebbe più secondo Dio. Bene, e allora per tornare a questa che gli studiosi hanno voluto definire come svolta antropologica, osserviamo che l'uomo ha preso il centro e quando l'uomo dimentica qual è il posto di Dio, quasi sempre, per non dire sempre, dimentica qual è il suo posto, perde anche questo tipo di collocazione. E allora se Dio si è eclissato, il mondo è visto soltanto come natura. E quindi sulla natura può intervenire una natura che può essere matrigna o positiva o negativa. Il risultato è evidente, si disperde il senso della vita, della sua dignità. Come è avvenuto in particolar modo nel secolo scorso con quell'eruzione vortice di male, così la definì Giovanni Paolo II, che è stata Auschwitz, che è stato il Terzo Reich, che è stato il tempo dei totalitarismi. Bene, abbiamo una ripresentazione del peccato delle origini, del peccato presente in Genesi, perché l'uomo che ritiene di detenere un potere pensa di poter essere il controllore della vita e cerca di carpire il segreto della vita. C'è tutta una via demoniaca in questo percorso di morte, in questo sentiero che effettivamente storicamente è stato contrassegnato come sentiero di morte. Bene, alcuni studiosi, penso anche al francese Valère Novarina, parlano della possibilità che la fine della storia sia senza parola. E dunque ho osservato la crisi della parola. Come poter parlare di una parola di Dio oggi, quando la parola è fortemente in crisi a livello della relazionalità umana, quando non ci sono parole che legano, ma sono parole lanciate? Mi viene in mente un po' quello che fanno i due discepoli di Emmaus, quando tristi se ne vanno da Gerusalemme, perché Gesù ai loro occhi è morto, è fallita la sua missione. I due cercano di fare un'omelia, perché questo dice il termine greco soggiacente, omilein, nel loro parlare, questo che tentano di fare, ma in realtà poi si scoprirà che non fanno altro che lanciarsi parole. Il termine greco è antiballete, si stanno lanciando parole, le loro sono parole che non creano relazione, soltanto la presenza di Gesù, del Gesù risorto, che si fa pellegrino insieme a loro, si fa loro mediatore della parola, potrà consentire di riscoprire il senso profondo della parola di Dio. E questa parola, spiegata dal risorto, li condurrà all'Eucaristia, a riconoscere Gesù nell'Eucaristia e poi a servirlo nei fratelli. E dunque questo è l'esito della parola che oggi ci manca. Oggi abbiamo parole vane, molto spesso percepite come banali, ripetitive, che non creano relazione. Anche i nostri giovani, attraverso vari social network, scrivono diverse parole o addirittura adesso si comunica per immagini, anche un'ulteriore crisi della parola. Oltre che ad essere detta male, non è più neanche scritta, perché le immagini hanno perso il posto delle parole. E dunque viviamo oggi in un'epoca che ha dato il primato al vedere. Abbiamo il diktat del vedere. E dunque è molto bello che possiamo portare avanti, anche attraverso questa radio, un percorso dedicato all'ascolto, perché diventa un compito anche sociale, educativo, formativo, risvegliare l'ascolto, perché l'ascolto ha un suo processo di tipo pedagogico e di pedagogia biblica, perché noi di scrittura qui parleremo insieme. E in che senso questo ci interpella? Perché se una parola nasce dal silenzio, servono oggi parole generate dal silenzio, questa parola può essere ascoltata. E una volta che è ascoltata, questa parola può essere accolta e dunque custodita. Soltanto quando questa parola sarà custodita, così come faceva Maria, la Santa, la Vergine Madre, così come faceva lei, questa parola potrà portare frutto e potrà generare percorsi di riflessione. Riflessione significa, nell'etimologia greca, flettersi due volte, piegarsi due volte. Bisogna piegarsi due volte per riflettere. Non è il ripiegamento del narcisismo, ma è un piegarsi differente. Si tratta della possibilità di incoraggiare un pensiero un po' più lento rispetto al pensiero veloce.